Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Kai e Cosentino si occupano di ridare la speranza, ridare l'umanità a questi, a queste ombre che ormai erano sopravvissute alla vita. Voi siete lì che parlate con una mente evidentemente brillante quanto confusa, in questi occhi brillanti, vispi che avete davanti. E l'ultima frase era appunto molto sibillina e riferiva a colui che il fuoco l'ha donato all'umanità. E dopo un attimo di sospensione dice: ma perché limitarsi a ciò che possiamo costruire con quello che ci è dato? Cosa potremmo invece fare avendo la guida di colui che ha osato rubare il fuoco agli dèi?
Oh, oh,
e Zefiro ti guarda sapendo che sei lì che stai per parlare.
Qui non posso emulare in breve un dialogo che probabilmente va avanti per mezz'ora.
Sì, ma dimmi dove vai, dimmi dove
però la è una trappola logica che va sul furto. La base, poi dimmi tu se ha senso e se funziona, se attecchisce su di lui. La base è che lui sta parlando di un dominio che è quello del sottrarre, del rubare, del fare proprio, che sarebbe parte del sangue di Hermes, quando lui di fatto si è messo una maschera e indossa il ruolo di un sacerdote di Efesto, rinnegando il proprio sangue, quindi, e puntando al costruire anziché alla sfrontatezza del vento che sia propria di ciò che vuole. E quindi evidenziando il controsenso del suo stesso operato, se nemmeno tu fai quello che predichi, perché qualcun altro dovrebbe farlo.
Mi piace, e secondo me questa cosa lo porta appunto a scoprire le sue carte, no? E a un certo punto si alza e dice: ma è appunto questo la genialità di tutto, proprio tu non lo capisci? Potremmo per la prima volta rubare direttamente ciò che è stato preso dagli dèi e salvare chi per primo ha rubato agli dèi. Quando siamo venuti qui, e qui comincio a raccontarvi effettivamente la storia. E la storia fatta in breve è questa. Lui ha conosciuto Casibios, che di cui non vi sa dire l'origine, o non vuole dirla, ma in realtà non gli interessa, che aveva un piano: costruire una macchina enorme, capace di fare praticamente tutto, ok? E vi dice che lui ha incominciato ad imparare da Casibios, a metterci del suo, e nell'euforia hanno cominciato a costruire il meccanismo. E il meccanismo, sostanzialmente, visto che può permettere tutto, è stato allineato per fare una cosa, la cosa più ardita che mai fosse venuta in mente ad Aradus, cioè liberare Prometeo dal Tartaro, dalle catene del Tartaro, quindi scavare nelle profondità della terra fino a sfondare le pareti del Tartaro stesso, dove è stato incatenato, e liberarlo di nuovo nel mondo dei mortali. Il problema, lui dice, e a un certo punto comincia ad arrabbiarsi in modo molto teatrale, a calciare in giro e cose del genere, che quel vecchio pazzo in realtà mi ha cacciato fuori e capite, anche se lui non lo ammetterà mai a parole, lo ha ingannato, perché il piano di Casibios è molto più ambizioso di quello di Aradus, perché Aradus voleva semplicemente liberare Prometeo, mentre Aradus vuole liberare i titani, Cronos per primo.
Perché? Cioè, non abbiamo davanti degli atei, abbiamo davanti degli eretici.
Ah, avete davanti dei potenziali uccisori di dei.
Ah. Armaios
è... Oppure rinnovatori di Pantheon, chiamateli come volete, sì, dipende.
Sì, sì. Zefiro, tu leggi quello che sta succedendo dietro gli occhi di Armaios. Non so se quest'uomo, questo sacerdote, visto che non conosce bene Armaios, Armaios è dietro un fuoco, se lo capisce, ma Armaios è... sta sobbollendo parecchio.
Mentre il fratellino sbarella con il suo monologo da genio del male.
Questa è letteralmente quello, cioè con tanto di risata in mezzo e cose del genere. È proprio lo spiegone del piano diabolico.
Zefiro si alza voltandosi e dando le spalle al folle, si avvicina ad Armaios e gli mette una mano sulla spalla. Non dice nulla, ma annuisce e comincia ad allontanarsi.
Si allontana anche Armaios dicendo: parole sono state dette, finalmente gli scopi sono stati svelati, ora bisogna ragionarci sopra. E si volta e se ne va, congiungendosi ai suoi compagni, lasciando il genio del male vicino a questo fuoco che, quando Armaios se ne va, appassisce.
E lui, che probabilmente era ancora là, che come dire, profetizzava sulla genialità di tutta questa enorme idea, ci resta un po', come dire, preso di controtempo dall'interruzione inattesa di questo dialogo molto interessante che lui sta facendo con se stesso, perché ama il suono della sua voce, e dice: quindi posso contare nel vostro supporto per poter scalzare il vecchio Burbero da quel suo trono?
Armaios gli fa solo un cenno, come per dire, sai, proprio a spalla, nel senso.
Ho capito.
Gli fa un cenno per dire.
E lui fa: oh, dannazione. E e ricade pesantemente sulla panca, cominciando a bufonchiare con se stesso. Cosa.
Ok, penso che ci ritroviamo al tempietto improvvisato di Cosentino.
Sì, esatto,
al banchetto di Italia. Esatto.
Cosentino nudo attrae sempre, in qualche modo.
Assolutamente, andrebbero spodestati entrambi.
Cosentino nudo, dici.
Zefiro sospira e annuisce. Temo che togliere un gradino da sotto i piedi, ecco, tanta follia non sia sufficiente.
Io adesso voglio capire una cosa di te, Zefiro. Tu sei figlio di Hermes, ma la tua fede...
Sì, ma nulla di serio.
Ma nulla di serio? Ma la tua fede sta in un altro luogo. E te lo dice così, cioè proprio sfrontato. Come ti piace, no? Da figlio di Hermes.
Oh, la mia fede è solo in me stesso, caro amico. Pensavo che dopo tutti questi mesi ormai fosse chiaro. Sorride a 32 denti, Zefiro.
Mi hai insegnato a non dare nulla di scontato quando si tratta delle tue opinioni.
Ah, giustissimo. Infatti non dovresti fidarti nemmeno di questi aforismi. Ma ero serio su questo folle e improvvisato re della polvere. Raramente ho visto menti così contorte portare un beneficio ai mortali, o agli dei, se per questo.
Armaios prende un pezzo di pesce dal proprio tipo che sono, ne strappa la coda e incomincia a mangiarlo. Si siede pesantemente lì al fuoco con la gente che sta lì intorno, sta festeggiando in mezzo alla polvere, guarda i compagni. Immagino che li rendiamo partecipi del discorso che abbiamo appena avuto e dei piani di queste due figure di spicco dell'isola, essenzialmente. del marchingegno e di che cosa dovrebbe servire,
yes,
e di quali conseguenze che scuoterebbero essenzialmente le colonne dell'esistenza per come sono adesso, avrebbe lasciare andare fino al fine qualsiasi di questi piani essenzialmente.
Beh, diciamo che liberare Prometeo sarebbe una cosa senza precedenti, sostanzialmente. Prometeo è uno dei figli dei Titani, era presente a quello che voi reputate l'inizio del mondo e è stato punito dal Pantheon che voi venerate per ciò che ha commesso. Quindi esattamente, cioè la versione ufficiale dei fatti è che è stato giudicato dal vostro Pantheon, è stato punito. Meno che meno, però, parlare di liberare i Titani, che vuol dire liberare Cronos, che è il padre di Giove, di metà degli altri dei del vostro Pantheon, che ha perso la guerra dei Titani contro gli dei. Liberandolo, ovviamente, si aprirebbe una nuova guerra dei Titani tra gli dei dell'Olimpo e gli antichi Titani. Quindi questo sarebbe veramente una cosa che scuoterebbe totalmente la realtà. Vedete che i ciclopi, scusami, sono tra i pochi figli dei Titani che ancora sono nel mondo.
Sì, no, Armaios sorride, queste sono idee che immagino ci stiamo scambiando.
Sì, giusto per dare ai giocatori un po' di background su come...
Sorride buttando la linza di pesce che è rimasta dentro al fuoco, al focolare. Sorride guardando Kaia dicendo guerra eterna, essenzialmente. E vuole vedere la sua reazione. Al momento è molto... Non so, sta sondando le reazioni dei propri compagni.
Beh, con Kaia lo dai
giocoso una porta Armaios.
Con Kaia sfondi una porta aperta e ti dice lo sai Armaios, ormai mi conosci, io sono sempre pronta e così lo è la mia spada. Quindi...
Sì, ma sei disponibile ad aiutare uno di questi a liberare qualcuno che riprenderebbe un conflitto antico che metterebbe a rischio tutto, non soltanto la guerra, anche perché la facciamo, i nostri cari, non solo i nostri nemici, il perché facciamo la guerra, la civilizzazione corrente, la nostra religione. E più che giocoso, in realtà sembra giocoso, ma sotto sotto qui rischia che se ci mettiamo uno contro l'altro finiamo ad ammazzarci a vicenda e sarebbe peccato.
E infatti quando ti vede così, tra virgolette, preoccupato, Kaia riflette e non dice nulla, però non è più così sicura della risposta che ha dato, perché di petto ti ha risposto così, però poi facendole capire che ci sono però delle conseguenze, anche lei è titubante.
Certo,
e guarda gli altri compagni.
Come me l'aspettavo, figlia di Ares, della ferocia.
Armaios, credo che mi è piaciuto quello, l'osservazione che hai fatto tu, che qua mi sembra che siamo in mezzo più a degli eretici che dei senza Dio. E mi sovviene il fatto che stiamo piantando i piedi sopra un vulcano. Credo che le opere architettoniche degli eretici abbiano trovato la loro fine. Io farei in modo che il vulcano rimangi tutto quello che loro hanno fatto e probabilmente anche loro stessi insieme alle loro opere. Salverei solo questi poveri dispersi e disperati portandoli in salvo sulla nostra nave. Questo è quello che credo che si meriti chi non rispetta gli dèi.
Armaios diventa silenzioso e deciso, come lo conoscete normalmente. Cioè, è come dirti di sì, essenzialmente. Lui è d'accordo con questa cosa. Annuisce. Però comunque guarda gli altri, perché, ribadisco, uno per quanto dice che non è seria come cosa, figlio di Hermes, l'altra figlia di Ares. Dunque potremmo andare in direzioni diverse con le opinioni sul da farsi qui.
Questa cosa molto seriosa, peraltro, te lo sta dicendo completamente nudo, vestito tipo di
tutto sudato dopo anche la
normale. Normale per Cosentino.
Sì.
Io so poche cose con una discreta certezza, e ancora meno con una assoluta certezza, ma tra queste vi è che la guerra è raramente giusta, se non quando sono Atena e Ares a condurla sulla terra. E sento che questo folle sta conducendo un desiderio che non è degli dèi, e non lo sarà mai. Non credo sarà mai giusto trascinare nuovamente i titani tra le città dei mortali.
Noi ci stiamo allontanando da una guerra. Sì, se facessimo questo sarebbe rinneggiarla all'infinito. Non avremo nessuna sponda sulla quale sperare di sbarcare e finalmente trovare forse la pace di una bottega del fabbro, o magari di un teatro, o forse chissà di una caserma di insegnare come si gioca di spada, o guarda Zefiro.
Io non mi hai messo in un bordello di tutta questa cosa.
quasi deluso, tutto sommato.
Sì. Sarei un bordello. Guarda Zefiro, o qualsiasi cosa tu voglia fare con la tua vita in un momento di pace.
Qualsiasi cosa faccia Zefiro nei tempi di pace, di cui nessuno ha idea. E comunque per Kaia considera che gli umani combattono se gli dèi li guardano, ma se gli dèi sono in guerra, tu non hai idea di cosa facciano gli umani quando gli dèi sono in guerra. Non c'è mai stato e non si sa. Quindi anche la guerra degli uomini a quel punto cesserebbe di esistere se l'Olimpo entrasse in guerra. È proprio una condizione che fate fatica ad immaginare, letteralmente.
Sì, senza precedenti, sarebbe un caso.
No, voi ce l'avete nel mito, all'inizio del mondo gli dèi hanno guadagnato il loro posto sconfiggendo i titani, no? Cioè, proprio questa è la mitologia dell'origine del mondo, no? Il mondo è così perché questo è successo. Mettere in dubbio questo è mettere in dubbio tutto, tutta l'esistenza, no?
Sarebbe apocalittico. Dunque, scudiamo... Scusate se io rallento tutto, però voglio capire cosa facciamo. Non mi sembra il caso di prendere una decisione di botto, per quanto mi piace fare i botti con Armaios.
No, ma secondo me hai ragione, anche perché, cioè, giustamente, sei anche il leader, non è che puoi fare soltanto ok, andiamo, ammazziamo tutti. E infatti, guarda, hai fatto riflettere anche Kaia, il che è tutto dire prima sì, andiamo, poi però quando le hai detto però aspetta, ci sono conseguenze, adesso è in dubbio pure lei, quindi ci sta.
Dunque, escludiamo liberare i titani, sarebbe esagerato, sarebbe troppo apocalittico. Il discorso di liberare, trivellare forse un po' meno in profondità e liberare semplicemente a dar filo a liberare Prometeo è una variabile pazza e porteremo un parecchio dispiacere all'intero Pantheon, probabilmente in primis vista la visione che ho avuto a Zeus. Non che noi non siamo soliti a fare arrabbiare l'un dio o l'altro, però qui si parla di qualcosa che il fuoco ha cambiato l'umanità, per quanto forse in positivo, anche portato molti fattori che forse, cioè, non tutti gli umani sono abbastanza saggi da saperlo controllare e utilizzare il fuoco. Ragione per la quale probabilmente eravamo in guerra, dalla quale stiamo tornando, un qualche litigio su qualche cosa che è finito nell'incendiarsi del conflitto.
E fai conto che in realtà il discorso è, come dire, il punto di Prometeo non è tanto semplicemente il fuoco, quanto l'umanità che da sola vuole portarsi al livello degli dèi. Nel senso che magari gli dèi il fuoco l'avrebbero anche dato a un certo punto agli uomini. Il problema è che gli uomini se lo sono preso.
Sì, quindi infatti.
È il... come dire, sarebbe la base per creare un mondo ateo in cui gli uomini possono badare a loro stessi.
Ma poi perché, infatti lo stavo dicendo, ma poi non l'ho detto con la discussione, perché se no si sarebbe passati ai pugni probabilmente, però perché rubare qualche cosa che basta la dovuta riverenza ci viene data, ok? Mm-hmm. Però vabbè, non siamo andati lì. Voi vedete una cosa, Armaios è molto incaratteristicamente stanco, cioè è stanco ed è indeciso. Però quando comunque Zefiro menziona e sembra che anche gli altri tirano in questa direzione, no, era Cosentino che menzionava di tipo stappare il vulcano e allagare tutto essenzialmente, mm-hmm. salvare solo sti poveretti. Lui è essenzialmente d'accordo, salviamo il salvabile e bruciamo via il cancro che è l'eresia di queste due figure. Non, cioè, non diamo ragione a nessuna dei due essenzialmente.
Ok, bene.
Dunque l'idea è di letteralmente, cioè,
sì
ce ne andiamo da questo accampamento senza ridare risposta al sacerdote, che si faccia poi lui conti in tasca. Penso mm-hmm. che capisce quello che sta succedendo.
Ok. Però nel frattempo sta sorgendo l'alba sull'isola. Avete passato praticamente ciò che rimaneva della notte a dialogare. Immagino che diate, come dire, diate ordini ai marinai e ai superstiti di farsi trovare sulla barca, eccetera, senza dare troppo nell'occhio, senza, come dire, scomodare o interfacciarsi nuovamente con Aradus, che dal lato suo sembra avervi detto quello che doveva dirvi e non, come dire, non vi degna più della sua attenzione, come se non ci foste e come se quello non fosse il suo campo a tutti gli effetti. E sulla luce che si alza su quest'isola andiamo verso la battaglia finale. A questo punto l'intento è chiaro, quindi andare dentro ed andare in conflitto aperto con qualsiasi cosa si stia facendo lì dentro, quindi con Casibios, con il meccanismo e con qualsiasi altra diavoleria che ci sia da qualche parte.
Però anche negandolo alla sua controparte, essenzialmente.
Sì, cioè proprio demolendo qualsiasi cosa in modo che non esista più nulla che possa essere da usato per uno scopo o per l'altro, per qualsiasi altro.
E come questa cosa si manifesti lo vedremo. No, sì.
Esattamente, sì, intanto, come dire, l'intenzione è già sufficiente per entrare nella battaglia finale. Ok, allora, ditemi voi qual è il vostro approccio. Vi presento la sfida. La sfida è entrare in quest'isola che all'interno sostanzialmente è totalmente stata, diciamo, funzionalizzata per essere parte di questo enorme meccanismo. Quindi è un dedalo di grotte, di cunicoli artificiali, di parti in movimento. È in parte anche difesa da trappole e tutto ciò è ciò che voi dovete sconfiggere. Quindi come vi immaginate di infiltrarvi qui dentro? Ovviamente arte e oratoria non hanno molto, come dire, non ha molto effetto contro il labirinto di Speira.
Devo decidere l'approccio io, ovviamente. O possiamo
puoi dirmi come intendi farlo e poi decidiamo l'approccio. Se alla fin fine è un qualcosa di relativamente misurato e cauto, è maestria e ragione. Se è il carichiamo dentro, probabilmente è sangue e valore.
Cosentino aveva già proposto prima di puntare a cercare di far, se hai capito bene, siamo su un vulcano. E quindi cercare di far...
pensi di essere su un vulcano.
Questo è quello che pensa Cosentino, che mm-hmm. magari è sbagliato. Quindi di far eruttare il vulcano.
Sì.
I vulcani, la lava è solo quello che vedi in superficie, in sottosuolo c'è quello che si chiama la magma. Dunque non dobbiamo agire in soprassuolo, possiamo andare sotto ad agire sul vulcano, se così vogliamo fare, ed è un'ottima idea, Cosentino. Addirittura, se conosco bene, i principi che un ingranaggio del genere potrebbe seguire fa utilizzo del magma nei suoi meccanismi. Basterebbe sbilanciare qualche cosa e il resto lo farebbe la natura. Comunque, l'approccio a questo punto... Tu hai detto qualcosa di più ragionato, secondo me.
Cioè, non lo so, in senso, io mi vedo o è il vi infiltrate stando attenti a dove andate, al labirinto, a non perdervi, a tentare di puntare al cuore di questa cosa, e mi sembra questa cosa cadrebbe in maestria e ragione, altrimenti c'è il entriamo in carica e sfondiamo qualsiasi cosa per 6 ore fino a che a un certo punto arriviamo dove c'è qualcosa di interessante, che è un po' più sangue e valore, però...
Cioè, si combatterà sicuramente, è che poi possiamo sempre segnare anche sangue e valore, eh? Ok?
Ma sì, me... e comunque poi questo è solamente Clash, questo è solamente il primo passo della battaglia, quindi non dobbiamo mettere tutto insieme. Okay.
Secondo me entriamo semifurtivamente, inseguendo i cavi, o magari qualche ciclope che pattuglia, e poi facciamo scoppiare il putiferio una volta che siamo dentro. Dunque, iniziamo con maestria e ragione, secondo me.
Ok. Bene, allora io... A me serve più che altro per capire come comporre il pool, anche perché siamo durante la battaglia finale, quindi l'approccio mi sembra che sia libero in tutte le fasi tranne l'ultima. Però è per darci, come dire, un tono generale su quello che state facendo, infatti non è proprio l'approccio, è più che altro capire narrativamente dove state andando.
Ma siamo già nella battaglia finale, siamo già nello scontro finale?
Sì, io userei questa cosa come il primo passo della battaglia finale.
Non è che qualcuno, cioè non è che noi possiamo ognuno decidere il suo approccio?
Sì, sì, sì.
Ah, beh, sì.
Sì, sì, a me è interessante.
Kai ha già deciso di seguire comunque la linea guida e di aggiungere però sangue e valore, faccio l'esempio. Quindi io
A me interessava capire in fiction cosa state facendo, cioè se è una carica urlando, se è un... Dopodiché il dominio di per sé lo fate voi, però...
No, ce ne siamo andati dall'accampamento senza fare casotto lì dentro, senza confrontare apertamente il tizio che poi magari ci recuperi e abbia la sua da dire un'altra cosa. Dunque secondo me maestri ragione, perché come ce ne siamo andati dall'accampamento vogliamo infiltrarci dentro alle viscere di quest'isola e poi scoppierà tutto.
Ok, allora vi dico cosa avete contro.
Io vorrei prendere vantaggio, nel senso che io sfrutterei le persone che prima ho portato dalla mia per farci fare strada nei cunicoli, che io mi immagino che loro siano stati impiegati anche nel lavorare in questi cunicoli, e quindi qualcuno potrebbe sapere come sono strutturate le trappole, come muoversi, e farci aiutare quindi nel nostro obiettivo, con la promessa che li porteremo via da quest'isola sulla nostra nave.
Allora, l'aiuto che ti possono dare loro è molto limitato, perché loro dentro all'isola in realtà non ci sono mai andati, e quelli che Aradus ha mandato dentro non sono più tornati, perché non è una cosa alla loro altezza, però magari possono suggerirti ad esempio una linea di approccio, un sentiero piuttosto che un altro che porti a un accesso più comodo, meno difeso magari di altri, cioè sulla parte esterna il da dove iniziare, questo sì. Quindi segnati un D6 di vantaggio per i dispersi che vi danno volontariamente tutte le informazioni che possono avere sulla conformazione esterna dell'isola. Ciò che voi andate a sfidare è il labirinto di Speyra, che è mitico, il che vuol dire che dovete spendere un legame divino per accedere alla prova. Questo favore, perché un favore divino, sì, scusatemi. Okay. Perché sostanzialmente è un luogo sacrilego che in qualche modo erode la vostra connessione col Pantheon.
Ok.
È fitto di prototipi instabili costruiti nel tempo da Aradus e Casibios. È irto di fuoco e vapore, il che lo rende pericoloso, quindi fallire vi costa pathos, e l'intero labirinto è modificato dal meccanismo, nel senso che ci sono parti mobili, corridoi che cambiano orientamento, aperture che si chiudono e altre che si aprono nel tempo. Questo è ciò che avete davanti, per farvi un'idea della prova che andate a fare.
Fammi capire una cosa. Il favore divino si perde o si utilizza? Nel senso, lo spendiamo solo per partecipare o lo segniamo come dato?
Si perde. È una moneta che paghi per entrare. Solo per entrare.
Perfetto, fatto. A posto.
Tiro il mio pool e ho un 13.
Okay. Mica male.
Ok. E il labirinto comunque è solo meccanico, giusto? Cioè, non c'è nulla di mostruoso.
I ciclopi
me li lasciate alle spalle adesso, se volete tirarli in causa come elemento di sfondo, ma io non ce li ho nel mio pool. Principalmente è una cosa, come dire, meccanica. È questa struttura gigantesca che sembra in qualche modo viva.
Ok, ho capito. Va bene, dai, io ormai, forgiatore del destino, spendendo il favore di fino che ho con Efesto aiutami a navigare questo meccanismo con il dominio di maestria e ragione e risolutezza e spirito, andando addirittura in agonia. E credo che devo anche spendere in più un fato per partecipare, giusto? Dunque sì. Sto spendendo.
No.
Ok. Dunque comunque vado in agonia. Partecipo alla prova.
Io, Zefiro, dalle molte vie, in questo caso letteralmente, con maestria e ragione e sangue e valore, perché all'intelligenza nel navigare il labirinto, ogni tanto una freccia al momento giusto non ce la facciamo mancare. Con il favore divino di Atena, in qualità di protettrice della saggezza e l'aiuto del mio affidato compagno Cosentino, affronterò la prova.
Io, Kaia, leone con un cuore al pari dei semidei, con il favore divino di Atena, che spero mi dia la saggezza di cui ho bisogno, con sicuramente sangue e valore, ma anche, come diciamo, i miei compagni, maestria e ragione, accetto questa sfida.
Io, Cosentino, il bell'impavido, con il favore divino di Atena, con maestria e ragione e risolutezza e spirito, e il supporto dei dispersi, affronto la prova.
Tirate e vediamo che succede.
Ah, 11, liscio. Wow.
Ok, stasera veramente solo numeri alti.
Abbiamo i capezzoli di Cosentino che di nuovo ci faranno...
Sono bussole.
Ok, il minimo è un 11, che comunque è un successo di Armaio. Se da lì in su tutti quanti avete successo, Cosentino, tu eccelli nella prova, quindi a voi, datevi un veloce montage di quello che succede. Ci sono delle minacce fisiche comunque qui dentro, che sono appunto tutte le cose in movimento, cose sospese, parti da scalare, ci sono dei prototipi instabili, non sapete nemmeno cosa, che si muovono in questi corridoi, ci sono trappole e i corridoi stessi tendono a muoversi improvvisamente o essere attraversati da meccanismi che potrebbero schiacciarvi in un secondo, quindi c'è ampio margine anche per descrivere azioni fisiche o cose del genere. Ditemi come riuscite a navigare in questo dedalo meccanico per ore, fino ad arrivare nelle parti centrali.
Dai, inizio io che ho il tiro più basso.
Vai.
Armaios, addentrandoci nell'antro e per fortuna non incontrando Ciclopio, riuscendo ad andare oltre di loro, con questo approccio di più furtivo, più cauto, mettiamola, all'inizio guida questa spedizione. E lo vedete camminare davanti e sta dialogando con il suo dio, con il suo padre. Ha ovviamente un discorso animato. però lo fa sottovoce, sotto la barba, e si confonde questo discorso con il ticchettio dei meccanismi, i gorgoli in profondità, le urla dei ciclopi dalla superficie ogni tanto, gli schiamazzi, si disperde questa cosa, e a un certo punto Armaios, per quanto avanzi con risolutezza, spirito e maestria, nel senso che evita certe cose ovvie, certi ingranaggi, anche con abbastanza ingegno, niente, il suo martello rimane incastrato dentro a tipo due ingranaggi che stavano per chiudersi su di lui come una porta, e ci litiga per riavere il suo martello, e frustrato lo strappa da questa specie di pinza, di presa di due ingranaggi che si finiscono a spaccarsi loro invece che il martello. Armaios è quasi offeso, e penso che uno di voi passi avanti, perché capite che è distratto, ha la mente da un'altra parte, non è focalizzato.
Ok, qui interviene Kaia, che allora all'inizio cerca di stare tranquilla e di seguire l'approccio che si è deciso di seguire, quindi usando maestria e ragione. Poi a un certo punto però vede questi ciclopi e quindi cerca di, cioè lì alla fine tira fuori la spada e li combatte, quindi sempre comunque cercando di mantenersi cauta, quindi senza scatenare tipo risse, però nel silenzio e nel buio cerca di comunque di ferirli il più possibile.
Può darsi che invece di ciclopi, perché li abbiamo lasciati dietro, a sto punto tu ti trovi, che so, dei golem, di meccanismi o qualcosa del genere.
Ah, anche sì. Ah, giusto, li avevano lasciati tutti dietro? Ah, sì. Okay. Ok.
Diciamo che dentro la montagna non bazzicano più di tanto. Potrebbe essere, fa conto che dobbiate attraversare un corridoio gigante, ok, che forse è quello che porta alla tana dove vivono questi ciclopi, e quindi forse, cioè, se vuoi piazzare una scaramuccia con uno di questi ciclopi, o semplicemente dall'alto di un'apertura che sbuca in questo corridoio, gli salti addosso con la spada, lo ferisci sul collo, tipo lo secchi in un colpo senza che faccia rumore, e poi di lì portate avanti la vostra incursione. Avete modo, se vuoi, di incrociarli, però come dire, è una cosa incidentale. Loro non sono di guardia nell'interno della cosa, non è affar loro.
Ok, aspetta. Ok, sì, secondo me la scena ci sta, perché non me la vedo tanto Kaia che sta buona e va avanti, tranquilla, quindi sì, secondo me, ok. Senza ovviamente far casino, perché voglio seguire comunque la linea.
È presente la scena di Troy all'inizio del film, dove c'è lui contro quell'avversario gigantesco e con un colpo solo alla base del collo lo tira giù, no? Ecco, fai una cosa del genere, ma la fai con un ciclope che è alto 7 metri.
Aspetta, è un ciclope meccanico.
E la faccio in silenzio, senza svegliare o attirare l'attenzione di tutto il resto del mondo e degli ingranaggi.
Ok. Copri il gruppo da questa minaccia improvvisa, Zefiro.
Io sono sempre bravo a seguire la corrente. Nel momento in cui Armaios sembra essere distratto, Kaia punta un approccio, diciamo, più fisico per coprirci. Cosentino sembra quello che riesce a navigare meglio in questo momento attraverso la volontà degli dèi, quindi arco alla mano e sguardo attento. Zefiro fa un qualcosa che non fa spesso, ossia ricorda a tutti perché è figlio di Hermes, e anche qui sotto le correnti portano frecce fin troppo precise, talvolta curvando leggermente traiettoria a mezz'aria e andando a spianare la strada da quelle poche insidie che riesce a risolvere con le frecce.
Secondo me c'è anche magari una tipo una saracinesca, no? Una porta scorrevole
che sta cadendo.
E c'è la freccia che la blocca esattamente a mezz'aria, dandovi il tempo di passare, altrimenti sareste stati obbligati a fare un enorme giro intorno. E tu con la prontezza dei riflessi riesci a bloccare il meccanismo per farli passare.
Yeah.
Cosentino, sei tu che alla fine porti tutti nel cuore di questa montagna, che ti dico dove arrivi è sostanzialmente il pozzo centrale, quello che illumina che avete visto illuminare l'alto di questa montagna di rosso e di arancione, ok? Ed è questo scavo profondissimo sulla base del quale non riuscite a capire distintamente cosa, ma c'è un qualcosa che sta ruotando, probabilmente è questa inconcepibile trivella che sta andando verso il basso e scavando genera, letteralmente fonde la roccia, quindi non è magma, è proprio la trivella che sta fondendo la pietra, e le luci di questo magma, i fumi e la violenza di questo scavo poi rimbombano in tutto questo pozzo centrale, da cui, se voi alzate lo sguardo, vedete l'apertura sulla cima della montagna, mentre verso il basso vedete una serie di ampie stanze che probabilmente sono quelle che gestiscono i meccanismi della macchina, e in fondo a tutti la trivella.
Ok. Io ho due possibili ipotesi, in base a quella che è più estremamente possibile, quello che il master può pensare, che sono queste. Ipotesi numero uno, durante la nostra vagabondare in questi cunicoli troviamo un sopravvissuto che ci guida, lo convinciamo e ci aiuta a farci strada nei cunicoli. Questo potrebbe essere una delle persone che è stata gettata in mezzo ai cunicoli e non è mai più tornata, che però in qualche modo è sopravvissuta rocambolescamente, oppure potrebbe essere qualche creatura non umano, tipo, non so, un'arpia, una roba del genere, che è stata imprigionata o che è rimasta incastrata in qualche trappola o qualcosa del genere. Altra ipotesi, utilizzando la presenza dei dispersi alcuni dei quali ci hanno seguito in questi cunicoli, Cosentino, cercando di sollevare l'umore delle persone, comincia a intonare un canto, una vocalizzazione, un canto che poi viene mano a mano ripetuto da questi dispersi che cominciano a cantare con lui, e diventa una sorta di passo. Quindi battendo i piedi a terra, battendo le mani e cantando, diventa una sorta di un rumore, una vibrazione, tale che entra in sincronia con alcuni dei meccanismi che incontrano, cominciano a capire che ci sono utilizzando le vibrazioni, capiscono a capire che alcuni di questi meccanismi sono cavi all'interno, e sfruttando la cavità di questi meccanismi possono intuire il percorso che fanno tra le rocce, e quindi sfruttando questi trovare le strade migliori per arrivare al centro. Ben due opzioni.
Wow.
Quale preferisci?
No, allora, sopravvissuti qui dentro no, perché secondo me semplicemente sarebbe sminuire la minaccia che questo luogo rappresenta. Cioè, presupporre che un comune mortale sia sopravvissuto qui dentro, quando, immaginati, per darti il riferimento, Aradus stesso non si fida di entrare qui da solo, perché tutto il punto è che lui da solo qui non c'è mai voluto tornare.
Chissà di quanti quelli che ci hanno accompagnato, che ti hanno dato il D6, che sono finiti dentro incastrati dentro la
colpa.
No, no, e quindi anche secondo me sul fatto di farti accompagnare da comuni mortali, se lo fai sarebbe un dispendio di vita enorme, secondo me, perché se no perdiamo la proporzione di scala di potere, no? Cioè, se questi riescono a muoversi in questi ambienti dove un passo falso rappresenta, cioè, voi avete perso un legame divino, cioè un favore divino, scusami, e loro sarebbero già schiacciati da questo posto, no? Quindi, però mi piace la cosa del canto e mi piace che secondo me appunto il tu riesca a in qualche modo non capire questa macchina, ma intuirla ad un livello più, come dire, più astratto, no? Cioè, anche questa macchina risponde in qualche modo a una regolarità e quindi tramite il canto, tramite le vibrazioni, cominci, hai presente, ad intuire, senza saperlo spiegare, però come ad un certo suono corrisponde a una certa reazione e una certa direzione.
Ok, ottimo.
Ti può tornare? Che è proprio, sì, come dire, una... Hai presente vedere un orologio e dire è un bel pezzo d'arte, senza capirne i meccanismi, però vedendone l'armonia, no? Con occhi totalmente diversi da un meccanico.
Esatto.
E intuendo l'armonia, che, e quindi se fosse, sì, una composizione, sì, allora di là si otterrebbe... Dimmi.
Segui il ticchettio più che...
Esatto, no? Segui il groove e in qualche modo dovrebbe andare di là.
Cosa vuoi di più? Hai un metronomo costante per cantare.
Ok, quindi Cosentino, tu hai capito il battito del cuore del meccanismo.
Bello.
Quindi, visto che sai come batte il cuore di questa macchina, prendi il vantaggio nell'ambito della battaglia, hai un D10 da poterti spendere nelle prossime fasi. Per le prossime fasi. Su questo, quindi, ci lasciamo per prossima sessione. Fine della battaglia e chiusura della campagna.
Yes.
Yeah.
Wow.
E vedremo quanto spompati arriverete alla fine di tutto.
Ah, io sicuro. Ormai non ho più niente da usare, ragazzi. Non ho più niente da usare.
Così non ce l'ho. Comunque complimenti, siamo nel cuore, nelle viscere di una macchina e quello che ci capisce è il figlio di Afrodite, non quello di Efesto.
ma perché a volte la soluzione non è dove la cerchi.
Comunque quando... Antonio, avevi detto 00:15, a 00:14, ragazzi, abbiamo finito. Cioè, veramente, dovresti fare come lavoro il previsore, come che si dice, quello che...
Ho avuto semplicemente molta fortuna e ho imparato che quando stimo il ci metteremo un tot... moltiplico per due prima di parlare.
Ho cominciato anch'io a farlo, in effetti.
Vero? Guarda. Del tipo, ma sì, ci vorranno 10 minuti, e la mia bocca dice, guarda, in 20 minuti finiamo.
Come i meccanici, solo che i meccanici fanno per 7, cioè ci mettono un giorno sì, tra una settimana.
Esatto. Ok, dai, facciamo i saluti e poi se mai, se volete, facciamo la chiacchiera o ce ne scappiamo a dormire. Bene, dalle fauci, dalle viscere di quest'ultima isola totalmente ricostruita dal genio folle di Casibios, il quale non l'abbiamo ancora in realtà mai visto in faccia, e invece la totale follia cavalcante di Aradus che abbiamo imparato a conoscere, dalle viscere di questo quasi essere pulsante, chiudiamo il punto di vista sui nostri eroi per questa sessione, per riaprirlo alla prossima nel resto della battaglia finale. Grazie per averci seguito fin qui. Buonanotte da Antonio,
Riccardo,
Valentina,
Nilo.
Dario, ti ho perso?
Ah, non ho detto Dario? Cioè, l'ho detto, ma si vede che avevo il microfono mutato. Dario.
Ok, notte a tutti, bye.
Ciao. Grazie.
Gente di Ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su YouTube. Potete rimanere in contatto con noi su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere o suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro. Ma soprattutto fatevi un favore, non smettete mai di giocare.